Radio Player One.
Gameplay, interviste e video dedicati al mondo videoludico e non solo. Tutti i lunedì su radiofonica.com.
Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi siamo qui per presentarvi l'intervista a Federico Viola, attore, doppiatore, conosciuto per quanto riguarda il doppiaggio per il ruolo di Eivor in Assassin's Creed Valhalla, V maschile in Cyberpunk 2077 e soprattutto Bakugo Katsuki in My Hero Academia.
Ciao Federico, benvenuto nel canale di Radio Player One. Per iniziare volevamo partire dall'inizio, appunto dall'inizio della tua carriera, cioè capire come è nata la tua passione per il doppiaggio e quali sono stati gli step fondamentali in questo tuo percorso.
Beh, allora, sembra, per come partirò sembra la classica storia che ero un bambino e avevo, inizia esattamente così, ero un bambino, guardavo tanti cartoni animati, guardavo tante serie TV, insomma vivevo a pane e televisione e quindi avevo cominciato a un po' a fare caso alle voci che stavano dietro le persone che parlavano, perché da piccolo poi non c'era internet, non è come oggi che anche insomma a 6 anni già iniziano a cercare su Google, fare cose, cioè, erano gli anni 90, non c'era niente di tutto questo, quindi avevo cominciato a far caso proprio al fatto che alcune voci ogni tanto si ripetevano e dicevano: ma perché questa persona parla con la stessa voce di quell'altro in un cartone animato, eccetera? E allora avevo cominciato a notare questa cosa. Poi, crescendo, io sono un grande videogiocatore, lo dico subito, e quindi la mia passione per il doppiaggio è nata proprio dai videogiochi, in realtà. Crescendo, in particolare giocando a 4 videogiochi che hanno segnato la mia infanzia, il mio percorso e quant'altro, iniziai proprio a capire: ok, allora qua dietro ci sono delle persone che fanno un lavoro, che fanno un mestiere, chi sono, cosa fanno, cosa non fanno. I 4 videogiochi ve li cito: sono il primo Mafia del 2002, Claudio Moneta protagonista, e il primo Max Payne, anche lì 2000-2001 mi sembra, Giorgio Melazzi su Max Payne, e la saga di Legacy of Kain, in particolare Soul River, che è poco conosciuta purtroppo, ma ebbe all'epoca un doppiaggio assurdo, un adattamento dei dialoghi aulico, di quelli proprio teatrali, che dici mamma mia, infatti tutti ce lo ricordi, tutti quelli che ci hanno giocato se lo ricordano, e il primo Metal Gear, che sappiamo essere invece stato doppiato non male di più, perché ha avuto tutta una storia di localizzazione che insomma ha portato quello che poi purtroppo ha portato, e paradossalmente, proprio perché era fatto male, mi fece fare lo stacco definitivo. Boom, ok, allora ci sono delle persone dietro che fanno un lavoro e a volte lo possono fare bene, a volte lo possono fare male. Ok, voglio far parte di questa roba qua, qualunque cosa sia. E mi piacerebbe, la mia mission di vita, soprattutto poi nei videogiochi che ho cominciato a fare da poco in realtà come doppiaggio, ne ho fatti anche prima ma poca roba, e fare in modo che cose come il doppiaggio di Metal Gear, il doppiaggio osceno di Metal Gear, non capitassero più. E da lì, insomma, cominciai a informarmi cosa bisogna fare. Ero piccolo, insomma, comunque un ragazzino. E allora cominciai a informarmi, a capire, e iniziai a fare un percorso teatrale che poi interruppi per la scuola superiore, comunque feci lo scientifico, quindi insomma richiedeva il suo giusto tempo. All'università invece ripresi, un po' studiavo, un po' comunque riuscivo a barcamenarmi con la recitazione, e alla fine ho cominciato a buttarmi proprio nelle società di doppiaggio. All'epoca era già difficilissimo all'epoca, però era un po' più semplice rispetto ad oggi, e quindi a girare, a farmi vedere, a farmi conoscere, a capire come funzionava il mestiere, il lavoro e quant'altro. E poi insomma, tra una cosa e l'altra ho cominciato, e a poco quando si cominciano a fare le prime cose che si cominciano a fare sono quelle classiche, perché uno pensa, ah, il doppiaggio, i doppiatoroni, il filmone, il protagonistone. Sì, ma quando cominci fai tutto il contorno, quindi il protagonistone sta in banca, arrivano, fermi tutti, questa è una rapina, aiuto, e tutta la gente che urla, che si chiamano Brusì. E lì in 15, dentro la sala di doppiaggio, oh no, ti prego, non farmi del male, insomma, si crea tutta questa cosa, si parte da là, e a poco, se il talento c'è, la voglia di crescere c'è, si cresce, e a mano prima si passa dal brusione a fare il cameriere 2, dal cameriere 2 passi a un personaggio che ha un nome, si chiama Frank, dice quattro battute, e poi cresci, e se funzioni, vai oltre, insomma, questo è un po' l'intro del mio percorso.
Quindi è stato un mix di due passioni che si sono andate a intrecciare nel tuo caso, perché ho visto che in molti doppiatori e doppiatrici c'è stata grande passione per il doppiaggio, ma meno passione per i videogames. Quindi nel tuo caso immagino sia stato un mix delle due passioni, videogiochi e doppiaggio.
Allora, tra l'altro uno dei problemi principali quando si doppia un videogioco è il fatto che non si vede niente, cioè non c'è l'immagine, non c'è il video, non c'è nulla, mentre invece quando si doppia un qualunque altro prodotto c'è il film, c'è la serie, c'è il cartone, c'è quello che vuoi, quindi vedi quello che stai facendo e automaticamente il bravo professionista tende a, in termine tecnico, sembra stupido ma è realmente un termine tecnico, a incollarsi al personaggio, fare in modo che la voce non si stacchi dal video. Nel videogioco, non vedendo quello che stai facendo, e soprattutto spesso i riferimenti originali non è che siano il massimo, perché poi c'è sempre il doppiaggio in originale è meglio. No, è che tu sei abituato talmente bene con l'italiano che quando qualcosa un pochettino stride, fa schifo, allora è meglio l'originale. No, è che in originale non fai caso a quanto fa schifo in originale, perché non è la tua lingua, tendenzialmente è questo, quindi è meglio perché non senti le loro schifezze, la verità è un po' questa. E stavo dicendo, intanto divago, perdo il filo del discorso. E il problema appunto di molti colleghi è quando vanno a doppiare un videogioco, non sanno neanche cos'è un videogioco, non ci hanno mai giocato, hanno visto magari qualcosa di sfuggita o dai loro figli o da qualche amico che, sì, c'ho sto amico che gioca alla PlayStation. Ok, tu però vai a doppiare una roba e non sai che stai facendo, quindi il direttore può spiegartelo, eccetera, ma anche lui, non avendo riferimenti, a volte aiuterebbe tanto essere videogiocatori, perché anche se non vedi, se sto doppiando un GDR, so che è un GDR, so che ha delle scelte, so che ha funzioni in un certo modo, quindi automaticamente io me lo immagino già come verrà, me lo immagino anche con la grafica, col ray tracing attivo, con tutto quanto, e quindi più o meno cerco di incollarmi a qualcosa che so più o meno come verrà. E a me e a tutti gli altri doppiatori, che sono anche videogiocatori, aiuta tantissimo. E per me sì, la passione è nata un po' da tutto, sia i videogiochi, sia tutto quanto. I videogiochi hanno sicuramente inciso tantissimo, perché per me sono stati una grandissima passione fin da piccolo, che ho dovuto combattere per poter portare avanti, tra l'altro. E, però anche tutto il resto, comunque sono sempre stato appassionato di cinema, di serie TV. Adesso meno, paradossalmente ora che ce ne sono tantissime sono molto meno appassionato di serie TV, già sono troppe, quindi faccio un po' fatica a seguirle, e comunque anche di anime giapponesi e quant'altro, quindi diciamo un nerd a tutto tondo, e questo mi ha portato poi a dire ok, vorrei fare qualcosa qui dentro, e quindi sì.
Il tuo percorso sicuramente c'ha un enorme elenco di personaggi che sei arrivato a interpretare, cioè, ci abbiamo guardato, alcuni li conoscevamo, ma è davvero lunghissimo. E sicuramente ci sarà stato qualche personaggio che hai odiato doppiare e qualche personaggio che invece hai amato invece doppiare. Ti va di parlarcene un po'?
Allora, in realtà no, nel senso, cioè, mi va di parlarvene, no, non ho personaggi di cui ho un brutto ricordo, nel senso, mamma mia, mo devo andare a doppiare questo, no, che palle, ma no, non mi... No, questa cosa non mi è mai successa. succedeva più che altro non per il prodotto, per il personaggio in sé, quanto per la condizione lavorativa, perché magari a volte vai a lavorare con un direttore, una direttrice con cui non ti trovi, allora oddio devo lavorare con quello o con quell'altra, e quindi, però comunque a livello di persona, per fortuna capita raramente, però succede anche lì come tutti i lavori, ogni tanto può capitare. E, però come invece a livello di personaggi devo dire che comunque sono uno di quelli che si innamora un po' di tutti quanti, cioè non c'è quello che dico mamma mia che palle questo, non vedo da finiamo che me ne voglio andare, cioè questo comunque a me personalmente non capita mai. Di personaggi invece di cui ovviamente mi sono innamorato ce ne sono praticamente tutti, se devo citarne proprio qualcuno un po' di più, sicuramente il primo che mi viene in mente è Darren Criss, l'attore in L'assassino di Gianni Versace, in cui interpretava Andrew Cunanan, il killer, ed è stato, siccome la serie TV si chiama L'assassino di Gianni Versace, ma è la storia di Andrew Cunanan, quindi insomma tutta roba sua, lui c'è per tutte le, queste, per tutte le puntate, parla come non ci fosse un domani, è stato strepitoso a livello attoriale e recitare insieme a lui, perché poi fondamentalmente il doppiaggio è questo, è stato veramente incredibile. Anche la cosa bella è che si è creata anche proprio una bellissima situazione anche nel contesto in cui effettivamente siamo andati a doppiarlo, quindi con la direttrice Alessia Mendola, nipote di Ferruccio, e l'assistente, il concio, insomma, il cliente, insomma, si è creata proprio una bella situazione che oltre a essere un prodotto enormemente valido, siccome siamo attori, lavoriamo con le emozioni, quando l'ambiente che ti circonda è anche molto positivo, ovviamente sei ancora più portato a far meglio. Quindi di lui ho un ricordo veramente bellissimo. E sì, oltre a lui ci sono sicuramente a livello anime Katsuki Bakugo di My Hero Academia, che è stato un po' il mio trampolino di lancio dal punto di vista del mainstream, cioè prima di fare Bakugo nessuno, anche se avevo fatto comunque tante cose, nessuno sapeva chi fossi. Dopo aver fatto quello, insomma, tutti quanti hanno cominciato a scrivermi, a venirmi, io prima avevo 200 follower su Instagram, ma dopo Bakugo sono saliti alle stelle, e quindi sicuramente, ma al di là di questo ho un bellissimo ricordo, anche se insomma, la serie per fortuna va avanti, quindi prima o poi arriveranno anche le prossime stagioni, e quindi sì, lui è un personaggio meraviglioso nella sua estremità, perché comunque è veramente un personaggio estremo, ma mi diverto veramente da morire a doppiarlo, proprio è veramente divertente. E forse uno dei più importanti, anche dei più recenti, e uno dei motivi per cui credo di essere qua stasera, è il signorino che non so se lo vedete qua dietro, perché insomma è stato di Cyberpunk 2077, perché è stato un lavoro enorme, lunghissimo, penso che sia il più grosso lavoro a cui abbia mai a cui abbia mai lavorato, veramente è stato qualcosa di gigantesco sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista comunque della responsabilità, perché vai a fare una roba che se sbagli un cichino su questo ti arriva la shitstorm, è proprio dietro l'angolo, però allo stesso tempo dici che figata, cioè io comunque da bambino sognavo di fare questo, esattamente questo, e quindi ti ritrovi a fare questa roba qua, e quindi con V ovviamente ho un rapporto bellissimo, molto intimo, è un personaggio che ho fatto molto mio, anche perché ho avuto tutto il tempo di farlo mio, il doppiaggio è durato quasi un anno, forse di più di un anno, adesso non saprei dirvi esattamente quanto, ma è stato comunque lunghissimo, poi andava periodo, cioè il periodo in cui ne arrivava tanto, il periodo in cui magari non si faceva niente, andava a momenti, perché il doppiaggio dei videogiochi segue lo sviluppo, quindi infatti a volte quando ci sono anche problemi nello sviluppo, noi li viviamo comunque in, non dico in prima persona, ma comunque di rimando, cioè è diretto. E l'ultimo, anche questo molto recente, ma perché altrettanto grande, gigante, importante, è Eivor di Assassin's Creed Valhalla. Quindi sono personaggi che hanno condizionato molto la mia anche vita sociale, perché nel momento in cui hai dovuto lavorarci è stato comunque una botta di tempo in cui bisogna stare lì. Tra l'altro doppiare i videogiochi è molto estraniante, perché sai, un conto si fa quando si doppia un film, una serie, un anime, vedi la scena, magari se non hai capito qualcosa la rivedi, dopodiché si passa alla registrazione, sbagli una cosa, ok, torniamo indietro, si fa, poi finisce, con calma, ok, si rivede l'altra scena, insomma c'è una tipologia di lavoro diversa. Invece nel videogioco è senti l'audio, fai l'audio, senti l'audio, fai l'audio, senti l'audio, fai l'audio, con la pausa caffè di 5 minuti, 3 ore così, immaginatevi ho fatto anche giornate da 12 ore consecutive, così esci che sei un po' rimbambito. Però al di là di questo, grandi soddisfazioni. Ci sto giocando adesso, mi sta piacendo anche tanto, al netto di bug e quant'altro, però mi sta piacendo tantissimo.
Una domanda che ti volevo fare a tal proposito è: che 2020 è stato dal punto di vista del doppiaggio? Ovviamente sappiamo che sono usciti Valhalla e Cyberpunk, però sentendo anche diversi tuoi colleghi è stato un 2020 dove per ovvie ragioni il doppiaggio è stato particolarmente limitato. Quindi ti chiedo se innanzitutto i progetti di Valhalla e Cyberpunk ti fossero stati comunicati prima, visto che ci hai detto che è da un anno che ci stai lavorando, e come è stato appunto lavorare in questo particolare 2020.
Allora, il doppiaggio di Cyberpunk è finito prima della pandemia, quindi noi ci stiamo lavorando da mo'. Poi dopo la quarantena sono arrivati altri turni di robe da sistemare e quant'altro, però il gigante l'avevamo fatto prima, avevamo finito un mese e mezzo prima della pandemia, della quarantena. Assassin's Creed avrei dovuto cominciarlo a marzo, quindi arriva la pandemia e tutto bloccato. E quindi marzo, aprile, a fine aprile, con i decreti, cavoli, abbiamo ricominciato a lavorare un po' prima della fine della quarantena per tutti quanti, però più o meno, insomma, eravamo là, e quindi da aprile in poi è stato tutto dedicato ad Assassin's Creed. Quindi non sono lavori che ho fatto in contemporanea, cioè ho fatto prima uno e poi l'altro, anche perché doveva essere pronto Cyberpunk per aprile, alla prima data di uscita, quindi noi avevamo dovuto finire molto prima, poi è stato rimandato un sacco di volte e quindi sono arrivate alcune cose da sistemare, ma meno male appunto l'avevamo già fatta. E a livello di lavoro, diciamo che dopo la quarantena è stato abbastanza intenso, perché si doveva recuperare tutto quello che non si era potuto fare durante quei 2 mesi di quarantena. Poi qui è arrivata anche roba nuova che sarebbe dovuta comunque arrivare, che era già pronta. Diciamo che il dopo l'estate è stato un po' un bagno di sangue, proprio a livello anche di lavorativo, perché comunque è tutto fermo, i set sono fermi, quando ci sono vanno a rilento, ci sono molti pochi prodotti nuovi, hanno cancellato 60 serie TV, avevo letto, cioè di 60 serie TV non faranno più i sequel delle stagioni successive, ok? Siccome giustamente per tutti i produttori è stato un bagno di sangue a livello economico, ho detto ok, quei soldi che abbiamo li investiamo solo sulle cose che sappiamo che ci portano tanti soldi, quindi tendenzialmente sono poche. Ritornerà ad un certo punto, la nostra modalità di lavoro è cambiata, ma neanche più di tanto, nel senso che prima si poteva stare magari all'leggio insieme, penso che da molto prima che cominciassi io a lavorare già non si stava più insieme, da quando è arrivato il digitale si incide ognuno per sé, mentre una volta si guardava i filmati storici, l'archivio Luce, gli anni 70, 80, fino agli anni 90, si doppiava tutti insieme al leggio, era bellissimo perché si creava comunque una sinergia anche diversa tra le letture. Dopodiché con l'arrivo del digitale è diventato più comodo, ognuno incide la sua traccia, così che poi in post produzione è più semplice mettere a posto tutto, molto più semplice e più veloce mettere a posto tutto quanto. Quindi comunque la cosa che è cambiata è che prima magari entrava uno, usciva un altro, adesso invece veniamo chiamati contingentati, quindi vado io, faccio tutto quello che devo fare io, dopodiché esco, viene disinfettata la sala, arieggiata, eccetera, passa un po' di un tot di tempo, entra l'altro attore. Diventa un po' più problematico perché a livello di costi da gestire per le aziende aumenta, perché prima quello che facevi in tot tempo, adesso invece ci vuole molto più tempo e il tempo è letteralmente denaro a livello di spesa per l'azienda. Quindi sono un po' cambiate tante cose. Una volta che finisce tutto questo si dovrebbe tornare a livello di come si lavora come prima, credo, spero. A livello di quello che deve arrivare, ovviamente siamo nella crisi, nella nuova crisi economica, e quindi a poco le cose si spera che riprenderanno. Questo, l'impatto sul doppiaggio è stato questo, che ora ci sono molti meno prodotti, giustamente, vale per tutto il mondo.
Io ho una domanda che volevo farti, dato che in questi ultimi giorni sto girando per Night City. Ho lavorato a fondo per capire Assassin's Creed Valhalla. E la domanda che volevo farti è riguardo a Eivor, un personaggio dalle mille sfaccettature, con un passato intricato, un passato difficile. Come è stato immedesimarsi in Eivor? La caratterizzazione di un personaggio così complesso e così tanto particolare?
Allora, sì, ovviamente la cosa bella di quando fai un lavoro di un lavoro così grande, così lungo, è che la crescita da giocatore, da fruitore di un prodotto, vedi la crescita di un personaggio nel tempo che comunque ci dedichi. Assicuramente quando parte, ok, è già in un modo, ma il bello è proprio vedere come varia durante tutta l'avventura, e parliamo tra Valhalla e Cyberpunk di avventure lunghissime, comunque di centinaia di ore parliamo. E queste centinaia di ore ovviamente sono tutte ore che anche io ho dedicato al doppiaggio, quindi l'evoluzione, le sfaccettature, le becchi, diciamo così, proprio perché vivi insieme al personaggio tutta la sua evoluzione. E quindi vivendone l'evoluzione, automaticamente evolvi anche tu nel modo che hai di interpretarlo. E questo vale sia per Valhalla, sia per Cyberpunk. Se per Cyberpunk ancora di più, dato che il personaggio è estremamente personalizzabile e gli archi narrativi cambiano, le scelte del giocatore cambiano completamente il panorama sociopolitico e della storia all'interno del videogioco. Cioè parliamo di un'opera immensa. E quindi ancora di più, ovviamente, vivere tutte queste sfaccettature. E posso dire che è stato per entrambi un lavoro lungo, ma veramente bello, soddisfacente, e sapendo poi che comunque sarebbero stati due prodotti estremamente richiesti dal pubblico. Io per primo le avevo preordinati prima ancora, nel senso, neanche che sapevo che l'avrei doppia, io comunque l'avevo preordinati, quindi da bravo videogiocatore, e quindi ancora di più ci tengo che venga bene, visto che ci giocherò anch'io. E quindi insomma, questo un po' è la...
Io volevo chiederti un aspetto un po' più tecnico magari del tuo lavoro. Ho premesso che per passione mi piace tantissimo il doppiaggio. So che ci vuole molto lavoro anche preparatorio prima di andare a preparare una parte, a registrarla. Quindi mi chiedevo come ti prepari appunto prima di entrare nella sala, quando si arriva a un nuovo ruolo, quando si devi riadattare a una nuova persona, quindi rimodulare te stesso, anche perché abbiamo ascoltato diverse clip, comunque ti abbiamo seguito anche nel cinema, nei videogiochi, a volte non sei neanche riconoscibile per quanto sei capace di cambiare, quindi complimenti per questo. Per cui mi chiedevo proprio come fai tecnicamente, proprio da professionista, se ti va di spiegarcelo.
Allora, questa in realtà è una domanda molto complicata, perché uno si aspetta, quando devi mettere in scena un'opera teatrale, che comunque ci sono le prove, i movimenti, la memoria, c'è una marea di roba, idem per il cinema, comunque si va lì, ci sono cioè tutto un percorso per entrare dentro il personaggio, per poter hai anche tutto il tempo per poterlo fare tuo e interpretarlo nel migliore dei modi. Nel doppiaggio tutto questo purtroppo non c'è. Quando io vado a doppiare qualcosa, qualunque cosa, la società mi chiama: ci sei per il giorno, cioè quando ci sei per un turno in questo giorno con tal direttore? Ok, ci mettiamo d'accordo. Io vado e non so neanche cosa sto facendo. Vado lì e lo scopro direttamente. Allora, tu sei quello là, quello con i capelli bianchi, si chiama così, e vai, fai. E più o meno ti spiegano comunque un personaggio che fa dipende da quanto è importante il personaggio. Quindi, se però ti spiegano in 448, poi lo vedi. E quindi non c'è tutta questa preparazione. Infatti è un po' la problematica di chi comincia, perché per fare una roba di questo tipo ci vuole una grandissima esperienza. Ma se cominci, come fai ad avere quel tipo di esperienza? E quindi è tutto un giro un po' particolare. Personalmente, come faccio io, mi faccio proprio ispirare da ciò che vedo, o nel caso di un videogioco, che sento. In ogni caso di un videogioco mi creo io proprio tutta l'ambientazione, mi creo io i movimenti, vedo, ok, io penso che fa questo, quest'altro, si dice questo, dice, lo fa così, eccetera. Mi creo io nella mia testa il videogioco me lo creo io, insomma, sono lo sviluppatore del mio videogioco mentale. Per quanto riguarda invece film, serie, eccetera, vedi quello che accade e in base a quello che accade mi lascio proprio ispirare e trasportare prima anche come spettatore, perché cerco anche proprio di farmi piacere quello che sto guardando. Quindi come lo spettatore empatizza con i personaggi nel momento in cui fruisce il prodotto, io cerco di fare la stessa cosa, ovviamente in maniera molto più profonda, portando dentro comunque la mia professionalità recitativa, eccetera, ma è un qualcosa che avviene così, cioè quello che devi capire subito e devi farlo subito bene, perché non c'è tempo di star lì a fare le prove, mi porto a casa il copione e me lo studio, ma quando mai? Gli anni 50 forse lo facevano, adesso purtroppo da tanti, sono decenni e decenni che non si fa più. Perché non c'è fisicamente il tempo per poterlo fare, perché richiederebbe il tempo, soprattutto nel momento in cui deve uscire tutto in contemporanea, perché altrimenti la gente se lo guarda piratato con i sottotitoli, deve essere tutto vum vum vum, fai fai fai, veloce veloce veloce, e bene bene bene, perché se no, problema. Quindi io personalmente mi lascio proprio ispirare, non potendo fare questo lavoro di pre-produzione, magari nel cinema o nel teatro, vedo quello che è, cerco di appassionarmi subito e in base al personaggio non saprei neanche dirti come faccio a cambiare voce o a fare, mi viene spontaneo, una cosa che faccio in maniera molto naturale, ecco. Quindi, questo.
Voglio fare ora una domanda al videogiocatore che è in te. Ha già finito Valhalla e Cyberpunk, ci stai giocando? E poi ti chiedo se nel mentre che ci stai giocando ti è capitato di giudicare la tua prestazione da doppiatore? Magari in una scena dici, qui sono stato molto bravo, in un'altra, qui l'avrei potuta rifare meglio.
In ogni singolo momento, perché sono molto 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 autocritico, sono anche molto molto un rompiballe con me stesso, quindi sì. Anzi, giudico ogni singola, vedi questa cosa che ho detto, vedi quest'altra. Cavolo, a sapere che quindi vai, io su di me mi il cilicio. E per quanto riguarda il videogiocatore che in me, Valhalla, sono arrivato a buone 50 ore di gioco e mi sta piacendo tantissimo. Devo dire la mia, io ho giocato tutta la saga perché sono appassionato proprio della saga, e i miei preferiti sono la trilogia di Ezio, quindi Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation, che sono ancora inarrivabili. E gli altri giocati tutti, mi sono piaciuti abbastanza, alcuni poco purtroppo, altri un po' di più, ma a quei livelli nessuno ci è arrivato. Ecco, Valhalla a livello proprio di equilibrio di gameplay, figaggine della storia, perché finalmente è una storia che, oh, mo la storia mi appassiona, i personaggi ti appassionano, sono scritti bene, le secondarie sono scritte bene, quindi non sono un riempitivo che devi fare obbligatoriamente per allungare a dismisura il brodo, come è stato magari per Odyssey. Cioè, è tutta roba studiata in un modo che funziona e coinvolge molto di più, oltre che divertire, ovviamente. Quindi, devo essere sincero, dopo l'Ezio's Trilogy, chiameremo così, Valhalla è comunque il mio preferito, perché mi sta piacendo veramente tanto. Non l'ho ancora finito, ma non ho timore degli spoiler, perché per Cyberpunk ho avuto qualche problemino iniziale, perché come ho ordinato Cyberpunk, sono uno di quei pochi che è riuscito a prendere una scheda grafica di queste di ultimissima generazione, quindi mi è arrivata, ma ho avuto un problema con tecnico, con l'alimentatore, quindi riordina l'alimentatore, stacca, attacca i cavi, eccetera, quindi l'avevo iniziato con la scheda grafica vecchia, tutto con le impostazioni minime, quindi giusto il filmato, insomma la parte iniziale, proprio le mezz'ora di gioco mi sarò fatto. Nella notte ho concluso, perché poi non sono, cioè di solito me lo faccio assemblare, non lo faccio io, quindi mi sono dovuto mettere lì a studiarmi, finalmente è partito tutto, quindi mi sono fatto un'altra mezz'oretta di gioco, però stavolta tutto impostazioni c'è l'impostazione folle su nelle impostazioni di Cyberpunk, che è una figata pazzesca, e insomma penso che me lo sto godendo come è stato concepito. Ora me lo prenderò molto, molto lento, proprio lento, lento, me lo voglio godere come fosse proprio un vino pregiato di quelli, quindi con calma ci giocherò, tanto anche qua non ho timore per gli spoiler, sono abbastanza sereno in questo senso.
Io invece volevo chiederti se c'è effettivamente un videogame da te preferito e quale, e in quale dei videogame da te giocati hai trovato un doppiaggio perfetto, o se non perfetto, ai limiti della perfezione, quasi perfetto?
Allora, tra i miei videogame preferiti sono tanti, perché poi io, come avrete capito, sono uno passionale, quindi mi appassiono abbastanza facilmente se la storia e i personaggi, il gioco in sé mi coinvolge. E diciamo che se devo citare un doppiaggio perfetto, che proprio non ha una sbavatura, che sia una, è appunto il primo Mafia, quello del 2002, non il remake attuale, che comunque è doppiato molto bene anche quello, ma l'ho trovato un po' più spento come videogioco, a mio parere personale. Poi sono anche legato al primissimo per tanti motivi che vi ho anche spiegato. Quello proprio secondo me ha un doppiaggio a livello cinematografico che non una sbavatura, quindi chi non ci ha giocato, io ve lo consiglio, recuperatelo, perché è ancora attualissimo. E vediamo di videogiochi preferiti, beh, diciamo che sono un po' quei quattro che ho citato, tolto Metal Gear, quei tre che ho citato che mi hanno poi portato in tutto, sono lì, li considero comunque doppiaggi perfetti, tutti loro, oltre ad essere giochi per me estremamente importanti. Uno dei miei, delle mie saghe preferite in assoluto è la saga di Metal Gear, però appunto tolto il primo che era doppiato malissimo, tutti gli altri purtroppo o per fortuna non sono mai stati doppiati. E tra l'altro dovessero fare un remake del primo Metal Gear e lo dovessero mai, impossibile, ma dovessero mai doppiarlo, io avrei anche l'età giusta per doppiare Solid Snake, comunque la butto lì. Mass Effect, un'altra saga che ho amato totalmente, che ha ridefinito a mio parere i canoni della fantascienza, doppiato molto bene. Il problema è stato più che altro nel secondo Mass Effect, dove il protagonista Claudio Moneta, per problemi di salute, non ha potuto partecipare al doppiaggio, quindi fu sostituito da un altro attore che funzionava, però insomma non era Claudio Moneta, quindi felice che poi in Mass Effect 3 sia ritornato. Ecco, per essere anche lì un videogioco immenso, avere quella qualità a livello di doppiaggio comunque è importante. Ma lo stesso Cyberpunk che io sto giocando adesso, al di là di me, grazie, nel senso, però io, è tutto il contorno poi quello che realmente conta, So quanta cura ci è stata messa, so perché il direttore, sono stati tre direttori, perché è un progetto troppo grosso per poter essere gestito da una sola persona, ma il direttore principale è un ultra appassionato del genere, di videogiochi, di CD Projekt, quindi allo stesso già a suo tempo di The Witcher, eccetera, quindi comunque un grande conoscitore e un grandissimo professionista. E infatti siamo riusciti comunque, anche grazie a CD Projekt, che ha voluto investire molte risorse nella localizzazione italiana, siamo riusciti comunque ad avere anche attori e attrici di grande caratura, quindi, oltre a Luca Ward su Keanu Reeves, comunque citerei anche Alessandro Rossi su un altro personaggio. Ma ne sentirete di ogni tipo, c'è una marea di attori grossi, importanti, di doppiatori, e è un prodotto talmente grande che ha coinvolto tutte e tre le piazze del doppiaggio italiano, quindi Milano, Roma e Torino, sostanzialmente, cioè dentro sentirete tutti. Praticamente chiunque ha dato da mangiare a chiunque sto gioco, e quindi credo che sia anche questo da quello che posso sentire di tutti gli altri che comunque compongono il 99% del doppiato, al di là di quello che ho fatto io, un grande traguardo raggiunto anche grazie ai videogiocatori stessi, perché ricordiamoci che più i videogiocatori investono a livello monetario, più le aziende investono sui videogiocatori, nel senso che su Cyberpunk sono state investite così tante risorse nel doppiaggio perché The Witcher 3 in Italia ha venduto tantissimo in Italia, e quindi si sono detti: ok, allora l'Italia può essere un mercato per noi profittevole, quindi investiamo sul mercato Italia, e investiamo anche tanto, perché comunque per avere tutto questo c'è un costo non indifferente, e quindi insomma anche questo, vorrei mettere anche questo nei miei...
Sì, io penso che ci possiamo avviare verso la chiusura, così finiamo questa chiacchierata, che in realtà è molto molto piacevole, devo ammettere. La domanda magari piuttosto banale che ti fanno tutti, ovviamente se ci sono già progetti futuri, già avviati, che devi avviare, qualcosa che inizierà a breve, se ci puoi dire qualcosa oppure...
Allora, purtroppo no, nel senso che... per due motivi. Uno, perché anche ci fosse qualcosa, non lo posso dire perché ci fanno firmare mille contratti di non divulgazione e quant'altro. E no, un po' anche perché, beh sì, uno lo posso dire perché è uscito il trailer, quindi è un anime giapponese, però ho scoperto anche questo molto atteso, che è Goblin Slayer, che non so adesso dove andrà, ma anche lì un anime che mi è piaciuto molto, però non pensavo che fosse così atteso, ecco, dal pubblico, quindi quando è uscito il trailer c'è stato qua la ola, quindi sono contento anche di aver partecipato a questo prodotto. Per quelli non annunciati ovviamente non posso dire niente, in generale molto poco, dato il contesto in cui stiamo vivendo, proprio perché tutti i film sono stati rimandati al 2022, se non, oppure quelli che già erano magari finiti di produrre, comunque usciranno probabilmente sulle piattaforme. Serie TV comunque complicate, i film nuovi sono al momento complicati da girare, letteralmente, alla fonte. Idem l'animazione, i videogiochi, perché comunque lavorare a queste produzioni immense, ma anche un anime, un cartone animato in smart working, è terribile, e quindi le tempistiche si allungano a dismisura, quindi in questo momento viviamo un po' una situazione di pochezza, ecco, quindi si sbloccherà prima o poi, però questo un po' è la mia non risposta.
Radio Player One. Gameplay, interviste e video dedicati al mondo videoludico e non solo. tutti i lunedì su radiofonica.com.